Podcast numero 115 per il giornale Il Mondo Nuovo, 5 ottobre 2024. La coppia Gramsci-Bottai alla riscossa, a margine del saggio Gramsci è vivo di Alessandro Giuli. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Alessandro Giuli, il giornalista che ha sostituito un altro giornalista, Gennaro San Giuliano, alla guida del Ministero della Cultura del governo Meloni, non ha ancora 50 anni come la Premier, del resto sta ora lodevolmente conseguendo la laurea in filosofia e con una certa concomitanza con questo evento riparatorio, dico tra virgolette, ha dato alle stampe Rizzoli di recente un libro di analisi del pensiero politico italiano largamente centrato sul Novecento per riportare in auge la centralità dello schema destra-sinistra al cuore del nodo sull'identità nazionale. Qual è la derivata politica? Quella di affermare che questa dialettica comporta un pari e alternativo diritto egemonico sancito dai cittadini elettori. E qual è la leva teorica che presuppone questa prospettiva? Quella di considerare possibile la ricomposizione di un patto attorno al principio del testuale affratellamento patriottico. I segnali simbolici di questo tema sono proposti con chiarezza fin dalla copertina. In prima pagina c'è Antonio Gramsci, in quarta di copertina c'è Giuseppe Bottai. In prima pagina c'è la riproduzione del numero di Giustizia e Libertà, il giornale di quello che poi sarà il braccio armato del Partito d'Azione, che sarà fondato nel 1942. Il numero stampato a Parigi nel 1937 per annunciare a piena pagina Antonio Gramsci è morto. Al posto della fotografia del fondatore del Partito Comunista c'è una finestra aperta e il titolo è modificato in Antonio Gramsci è vivo. Non è opera di Giuli la modifica, ma lo spiega lui stesso nel libro, dell'artista cileno Alfredo Jaar. Forse lo pronuncia l'Argentina, ma credo che sia questa la pronuncia giusta. E questo è anche il titolo del saggio. Con meno enfasi, la quarta di copertina riporta invece una citazione dell'autore sul compito di una destra adulta che a sua volta contiene una citazione di Bottai, esponente di punta dell'ideologia e della cultura del fascismo, che parla del, virgolette, terribile vuoto morale dei paesi vinti, chiuse le virgolette, affinché essi, cioè quei paesi, se lo lascino alle spalle. Il sillabario, così lo chiama Giuli, con intenti in sé, diciamo, pedagogici, è comunque riferito alle regole della egemonia contemporanea, è un intenso affastellamento di nomi, citazioni, rievocazioni che ruotano attorno all'idea di ricondurre destra e sinistra ad essere parte del citato affratellamento patriottico. Di che si tratta con più precisione? L'affratellamento patriottico intende un riavvicinamento costituzionale e di ricomposizione dell'unità nazionale, che comprende il diritto alternativo all'egemonia, ecco il segnale di Gramsci vivo, che non fa rischiare la confusione ma inneggia alla convergenza di metodo. Tra l'altro il bilanciamento con Bottai è meditato. Bottai fu uno dei più importanti gerarchi del fascismo, che alla fine firmò l'ordine del giorno Grandi, quindi la autodecretazione dei fascisti della fine di un ciclo. Se ne andò nella legione straniera per confermare la sua identità di vinto e nel 1948 pubblicò un libro interessante di memoria e di ripensamento, 20 anni e un giorno, edito da Garzanti. Ma Bottai richiama anche la non trascurabile storia di quel nucleo di intellettuali, in qualche modo alle sue dipendenze, che diventeranno prima linea del neorealismo italiano di orientamento comunista. Parlo di Alicata, De Santis, Lizzani, Aristarco e altri, intellettuali che avevano infatti costituito una parte, importante, ma una parte, della redazione di Cinema, la rivista più moderna che il fascismo promosse in materia cinematografica, diretta da Vittorio Mussolini, il figlio del Duce. Nelle pagine di Giuli c'è un robusto rimescolamento di carte che configura un reciproco riconoscimento di filoni di pensiero politico-culturale connessi al tema dell'identità italiana allo scopo di mantenimento di uno schema bipolare, impedendo derive, intese come estremismo integralista, prodotte nel Novecento, quindi superamento delle guerre civili, superamento delle esclusioni maturate con l'arco costituzionale, recupero del valore del patriottismo a fronte di quella che resta, qui l'espressione è dell'attuale direttore generale della RAI, Giampaolo Rossi, oggi indicato come amministratore delegato della RAI, cioè l'altro console delle politiche culturali di Fratelli d'Italia, insieme appunto a Giuli, che ha scritto Rossi che il nemico è, virgolette, la globalizzazione tecnocratica contro i popoli e le nazioni, chiuse le virgolette. La modalità di percorso narrativo, già intrapresa dalla stessa Giorgia Meloni, da vari intellettuali organici, da ministri, come per esempio anche San Giuliano, è quella di assumere apprezzamenti per figure della sinistra saldate a temi identitari italiani, come appunto Gramsci, Gobetti, Pasolini, a condizione che questa inclinazione riguardi anche il pari riconoscimento degli idolatribus della destra, rimasti culturalmente all'indice nel quadro della cosiddetta egemonia culturale della sinistra. Sempre gli stessi, no? Prezzolini, Evola, Marinetti, Gentile, che si uniscono ai frequenti riferimenti culturali britannici, Tolkien, scrittore cattolico, per dirla in breve, rigeneratore dell'etica dei buoni e dei cattivi, e Scruton, filosofo difensore dei valori occidentali contro la globalizzazione. Va detto che le invocazioni, per chi se le ricorda, alla pacificazione del tempo di Almirante erano molto meno condite e avvenivano con confutazioni che si misuravano più sui drammatici riferimenti di guerra che al perimetro culturale che poi evolve con le generazioni. Famosa la risposta di Vittorio Foa, ripresa poi anche da Sandro Pertini, al senatore Giorgio Pisanò, che poneva il problema del pari riconoscimento patriottico tra fascisti e partigiani, dicendo Foa, virgolette, guarda Pisanò che c'è stata la guerra e voi l'avete persa, se l'aveste vinta io sarei morto, ma siccome l'abbiamo vinta noi, tu sei senatore della Repubblica, chiuse le virgolette. Torniamo allo schema bipolare accennato, un tema che sta nel pensiero e nelle tracce teoriche di Fratelli d'Italia dalla sua fondazione, avvenuta per reagire alla discontinuità con cui Gianfranco Fini cementò il suo ruolo di alleato nel sistema bipolare costruito a destra con Berlusconi, facilitando la legittimazione della sua parte politica nel sistema bipolare, la sua parte politica, con la scelta, durante un ricordato viaggio in Israele, di dichiarare il fascismo male assoluto. Lo schema bipolare è di età dantesca, storico, è la lunga storia dei dualismi contrapposti, è i guelfi e i ghibellini, l'ossessione della coerenza è invece una fissa della retorica politica di Giorgia Meloni, parte di questa storia. E per quanto riguarda la dissociazione da Fini, va ricordato che il primo saggio sull'argomento dello stesso Alessandro Giuli è del 2007, quando l'autore aveva lasciato il giornalismo militante della sua formazione, circoli e giornali dichiaratamente neo o post-fascisti, per approdare al Foglio nella fase in cui Ferrara sosteneva Berlusconi in conflitto con Fini. Libro pubblicato da Einaudi con il titolo Il passo delle oche, l'identità irrisolta dei post-fascisti, con una severa critica del declino, dell'opportunismo, della trascuratezza culturale con cui Alleanza Nazionale si era andata configurando nel quadro del berlusconismo. Dice la scheda del libro, il ritratto di coloro che delusi e scettici guardano con diffidenza il nuovo corso della destra finiana, l'alternativa oscura del bipolarismo ideologico italiano. Certo è che questo schema destra-sinistra porta a sostituire un lungo periodo di centralità politica, dialettica ma baricentrata, in qualche modo rappresentato dall'arco dei partiti politici post-risorgimentali e prefascisti. È vero che letto al presente questo spazio appare fragile, appare confuso, ma letto nel tempo storico contemporaneo, esso ha avuto un grande rilievo, che peraltro persiste ancora in Europa e in Occidente, e in Italia ha mantenuto alcune tracce. Vediamone brevemente la storia. Il tema dell'identità nazionale è al centro dell'evoluzione della politica italiana dalla fase costituente, in cui le fondamenta dell'Italia repubblicana e antifascista sono basilari. Poi, nel pieno della guerra fredda, avviene la rottura a sinistra, dopo l'invasione russa in Ungheria, e l'apertura di dialogo tra socialisti, cattolici, largamente nella Democrazia Cristiana, liberal-democratici e nel tempo anche radicali, attorno alla cultura delle riforme, alla modernizzazione e al tema dei diritti. Una sagomatura che va dagli anni 60 agli anni 90, appunto per nulla orientata allo schema bipolare, ma anzi consolidando la visione europea e occidentale, con aperture internazionali solidaristiche, con radici post-risorgimentali e una forte cultura dello sviluppo, e quindi, diciamo, euro-mediterranea. Parliamo in sintesi di politiche identitarie tese per lo più al gradualismo nell'ascesa dei ceti sociali, con consolidamento della classe operaia, con espansione del ceto medio, con la progettazione degli ascensori sociali, con la certezza pubblica dei diritti nel campo dell'educazione, della salute e contro le più importanti, le principali discriminazioni. La fine della Prima Repubblica ha incautamente autorizzato a liquidare, attorno ad elementi di involuzione che pur c'erano stati, va detto, questo schema centrale del pensiero politico rivolto alla modernizzazione dell'identità nazionale. Poi l'adozione del maggioritario ha valorizzato le espressioni di destra e sinistra con i loro massimalismi, che erano ormai vacillanti e in fondo anche rese marginali dall'evoluzione politica internazionale ed europea. La globalizzazione ha, per farla breve, risollecitato spinte nazionalistiche e anti-europee, dunque eccoci a fare i conti con il trasferimento di una evoluzione storica fervida, regolata da un equilibrio serio tra politica e cultura, in una stagione che da anni impone un forte taglio della memoria e promuove nuovismo populista. Fenomeni che prendono per lo più il profilo pressapochista regolato dal marketing politico, dall'opportunismo di posizionamento, oppure approfittano del rilancio nazionalistico per ripristinare gli occhi al passato. Attenzione, non è di per sé negativo lo sforzo di una progettazione culturale che la destra persegue, sforzo che è legittimo e forse anche opportuno. Segnala tuttavia questo una contestualità con le sue contaminazioni e con le sue contraddizioni. E poi è un fatto che l'abbandono clamoroso del presidio culturale del sentimento di patria, che la sinistra post-ideologica, a sua volta vittima del taglio della memoria, e anche da un presentismo accentuato, ha lasciato il campo libero alla destra, che può appropriarsi di un territorio un tempo contendibile, sottraendosi poi in sostanza la sinistra anche per lo più al dibattito che l'autore del libro, appunto Alessandro Giuli, provoca. Forse la sinistra ha dimenticato che nel tratto risorgimento-resistenza si era formata una classe dirigente che non si accontentava di fare gli italiani, come incitava D'Azeglio, ma voleva anche rifare l'Italia, cioè la nazione, argomento poi troppo cautamente sviluppato, come patria Europa. Lo stesso Giuli conduce nel libro una critica preoccupata alla riduzione di ruolo e di spessore degli intellettuali di sinistra, ma ovviamente poi rivolge una naturale critica alla cultura di destra. Primo, dice di essersi attardata in un lungo periodo di veterotestamentario, per poi trasformarsi in anti-intellettualismo, nel senso di un semplicistico anticomunismo con Berlusconi. Racconta, insomma, qui cito testualmente, di due scheletri abbracciati e auspica una doppia rinascita che non persegua a sinistra solo, virgolette, un neo-egualitarismo livellante, anziché imparare, cita per esempio, la scintillante cultura olivettiana, ecco, che fu forse un fattore minoritario, ma certo una radice interessante, comunque regolata a sinistra e a destra nella consapevolezza delle trasformazioni che lui così traduce: intellettuali, artisti, prima che politici, amanti del dubbio e nemici del dogma. Il percorso è un po' tortuoso, ma l'obiettivo resta interessante quanto anche inquietante. Bisognerebbe discuterne di più e ragionare anche di metodo in questo approccio. Il fatto che Giulio lo abbia fatto, lo faccia con Cacciari, aprirà in alcuni il cuore alla speranza, in altri all'incremento delle perplessità. Io qui ho voluto proporre un breve inventario sull'evoluzione di un tema che valutavo ingabbiato nelle tesi di Trieste del Partito Fratelli d'Italia di alcuni anni fa e poi ingessato dalla presa del potere e da urgenze di fronteggiamento con la cassetta degli attrezzi a disposizione che spesso si sono rivelati inadeguati. Vanno segnalate queste evoluzioni che contengono processi possibili ma anche ricami retorici e poi, diciamo, anche un sostegno a certe fermezze spartitorie. Si vedrà. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana.